Buongiorno, sono le 8:51, Angelo Miotto in studio per questa edizione di Itaca. Andiamo in viaggio fra le notizie, fra i giornali che sentiremo fra poco nella loro titolazione sulle prime pagine del cartaceo. E a Itaca di oggi ci sarà anche spazio per, speriamo, un'interessante intervista con il procuratore capo di Palermo, che ieri ha detto una cosa molto forte, cioè che si è perso il controllo delle carceri. E poi ci inventiamo un tema di discussione, adesso magari esce mentre leggiamo i giornali per chiacchierare un po' verso la terza parte. E allora cominciamo con la nostra rassegna stampa.
Adieu. 1, 2, 3, il titolo è...
Il manifesto apre con Baby Gang, la foto è per la Baby Gang appunto, sono Tajani, Meloni, Salvini e Piantedosi. Salvini ha una mano sulla spalla di Meloni che sorride divertita, con le due manine fa pollice in su, invece Salvini sta dicendo qualche cosa che evidentemente fa ridere, si tiene una mano davanti alla bocca. Dovrebbero fare il regolamento della FIFA anche per i politici in Parlamento. Torna il muro dei dazi statunitensi per 60 paesi, questo è il taglio medio, multa Google, Trump contro la UE. Trump è dappertutto e furoreggia anche oggi, parla di tutto e dice il contrario di tutto. I giornali oggi hanno dichiarazioni di ieri che vengono smentite dalla cronaca di oggi. Allora, cosa dice il manifesto come editoriali? Non si fermano neanche davanti ai bambini, e Patrizio Gonnella, sappiamo che è Antigone, oltre a essere una delle voci che sentiamo anche qui a Radio Popolare. E riguarda appunto la questione della Baby Gang, cioè la questione del nuovo disegno di legge sulla punibilità dei minori, che indigna magistrati, avvocati e un po' anche l'opposizione. L'altro editoriale è quello di Fabrizio Tonello sulla Casa Bianca, gli strumenti di un predatore. Inizia così: fate girare un mappamondo e puntate un dito a caso, ci sono buone probabilità che qualsiasi angolo abbiate toccato, Trump vi abbia applicato dazi unilaterale. In fondo pagina c'è Roma-Milano, Gualtieri cerca la fase 2, quindi si parla di amministrative, e Calabresi non convince, scrive il manifesto. La guerra in Iran, precedente esplosivo, usare i beni congelati e soprattutto i coloni in Cisgiordania, che sono un po' su tutti i giornali. Scontri a Tel, morti 4 palestinesi e 2 israeliani, Bibi 2 punti, terroristi. Michael e Mirko dicono, un personaggio dice all'altro, in galera a 14 anni? E l'altro risponde, più sono piccoli, più ce ne entrano. Il Sole 24 Ore, rincari di petrolio e gas frenano il prodotto interno lordo, carburanti, il governo prepara il decreto, quello sulle accise. Poi la foto però sotto la testata è a colori, della Cisgiordania, attacchi dei coloni, Israele accelera l'annessione di altri insediamenti, cioè proprio l'occupazione. Crisi di Hormuz verso un vertice a Londra per un impegno internazionale, e poi anche qui c'è Trump e i dazi, perché si è arrabbiato il presidente per la multa a Google, e quindi l'Unione Europea dovrà pagare caro. Società apri e chiudi sotto tiro anche per riciclaggio e frodi, è il taglio medio del Sole. E ancora vi segnalo l'energia e il coraggio delle parole chiare, Giovanni Tria, un editoriale appunto sul tema energetico. L'Avvenire apre con fronte Cisgiordania, in uno scontro uccisi due escursionisti tra virgolette israeliani, i soldati sparano, quattro morti palestinesi, si riaccendono le violenze dei coloni e la reazione da Tel Aviv, invio massiccio di truppe, quindi prepariamoci di nuovo altre pessime notizie. Taglio medio sull'imputabilità dei minori, no di magistrati e operatori. Autopsia Bologna, anche questa la troviamo su quasi tutti i giornali. Sangue nel torace, Fakir morto forse per la compressione. Mancano ancora molti elementi dell'autopsia, ci vogliono 90 giorni, cioè hanno tempo fino a 90 giorni per depositare quelle che sono le la scrittura del referto, quindi vedere poi nello specifico cosa hanno scritto i medici. E invece un primo piano di Avvenire su Nairobi, africani portati in Asia con l'inganno, torturati e sfruttati per le truffe online. La Stampa, il carcere per minore è scontro, l'attacco del PD, due punti, con Meloni i vostri figli in cella, la Premier, che non è una Premier, è una Presidente del Consiglio, solo quelli che delinquono, i dubbi degli avvocati penalisti, due punti, c'è il rischio che la legge sia giudicata incostituzionale, aggiungo io, come tante altre leggi che sono state varate da questo governo. Allora, la vignetta è la mamma che guarda il bambino con gli occhi sbarrati, il bambino è a letto e gli dice: adesso dormi, se no ti danno l'orgastolo ostativo. Quando il vocabolario non cambia la realtà è il titolo di un articolo, riflessione di Gianrico Carofiglio, perché la Stampa ci avverte che da oggi inizia la collaborazione con lui. L'altra notizia, diciamo, del mondo dello sport che troverete è la fotografia di Pirlo su molti giornali. Pirlo, noto giocatore, ovviamente la Stampa lo presenta come ex juventino, ed è il nuovo CT azzurro, contratto da 1,5 milioni per 4 anni. Il titolo qui è la nazionale di Pirlo, anche se la Stampa poi all'interno, perché poi c'era arrivato, fa un titolo un po' così, io lo trovo di cattivo gusto, vedete voi, provaci tu Pirlo. Boh. Allora, il Fatto Quotidiano, Dal Mastro rischia grosso, Caroccia dà le chat ai PM, fotografia grande con Del Mastro che se la ghigna con il pollice su e il bavagliolino del suo amico prestanome del clan dei Senesi, panico meloniano, si teme che il politico parlasse male dei suoi compagni di partito. Lui ostenta serenità, ma giurò di ignorare chi fosse il suo socio. Questa è l'apertura con grande foto. Sotto invece la testata c'è Iran, Trump verso l'attacco bis, West Bank, assalti con 6 morti, c'è la notizia di Fakir, autopsia, coca e polmoni pieni di sangue, coca nel senso che è stata trovata traccia, pare, di cocaina, ma anche qui il dato non è certo, bisogna aspettare il referto definitivo. E poi qua vi dicevo il capo dei PM a Palermo, De Lucia, due punti, carceri in mano ai boss e Nordio lo attacca. Noi lo avremo al telefono alle 9:30 e quindi gli chiederemo appunto del perché di queste dichiarazioni e anche soprattutto della reazione del Ministro della Giustizia, che è stata una reazione piuttosto scomposta, nel senso che gli ha detto una cosa del tipo, aspettate che la cerco qui, dopo ve la leggo per bene, ma dunque De Lucia ha perso il controllo di se stesso, cioè un ministro che dice così al capo della procura di Palermo. Il Foglio, dove sta la ciliegina oggi, dice Rasa, il direttore, sta su questa campagna che va avanti del Foglio contro Vannacci, o perlomeno contro il fatto che Vannacci sia in coalizione, il gran lodo Giorgetti su Vannacci, titolo rosso, ciliegina a firmare, vi come vittoria, vi come virus, vi come via di fuga, vi come vade retro, vi come Vannacci, ecco soltanto l'incipit vi ha detto come la pensa Cerasa, che scrive: un piano c'è, nuova legge elettorale, alleanza senza il generale, scommessa sulla vocazione maggioritaria della destra e in caso di mancato premio un dialogo, ma solo dopo le elezioni, la buona terza via, l'isteria su Vannacci. La Repubblica, le vendette di Trump, il titolo di apertura, la foto grande per Pirlo, nazionale da Peppa Pirlo, la scommessa di Maldini, Fachira in taglio medio, ipotesi compressione, aveva sangue nei polmoni, un richiamo sui minori imputabili, scontro sulla legge incostituzionale tra virgolette, e poi il caro carburanti, vertice sulle accise, decreto in arrivo. Corriere della Sera, l'allarme per gas e carburanti, Teheran no alla tregua, al di là di Trump, primo raid di Bahrain e Kuwait sull'Iran. La vignetta di Giannelli, c'è Trump che sbraita e dice: con gli iraniani ho perso la pazienza. Dietro ci sono gli ayatollah che se la ridono e dicono: ha perso la guerra. Fuga dai rochi, gli evacuati già sono 200.000, ci dice Stefano Montefiori. Gli incendi più grossi, come avete sentito anche nel nostro giornale radio, sono in Francia e in Spagna, dove sentivate la cronaca del nostro corrispondente. Goffredo Buccini scrive un editoriale, un'analisi che si chiama Senza Visione. È interessante, dopo lo vediamo, perché ci dice una cosa particolare. Vi anticipo solo un paio di righe, perché dice che i politici sono una categoria della popolazione molestata dalla pressione del tempo, né sera né weekend tranquillo, né un momento per leggere, e leggere è la chiave della riflessione. Quindi non stanno più inventando nulla, a meno non lo dice lui, ma l'ha detto il vecchio leader riformista francese Rocard, forse qualcuno di voi se lo ricorderà. Foto grande le Corriere della Sera per Matilde Baldi, 20 anni, che è stata uccisa nell'incidente Asti Cuneo l'11 dicembre del 2023, quando la sua 500 fu tamponata da una Porsche. Fakir, sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, siamo alla colonna destra del Corriere. Il peso di Vannacci dei riformisti è il sondaggio di Pagnoncelli, ci diamo un'occhiata con lo Stabilicum, mentre Gramellini scrive su Tutti pazzi per nessuno, ovviamente nessuno è Odisseo, detto altrimenti Ulisse e il film di Nolan. Il Giorno, Fakir, segni di schiacciamento, aveva sangue nei polmoni, il virgolettato, Pirlo, CT azzurro, no di Guardiola, nazionale riparte da Pirlo, Don Rigoldi che dice invece la punizione isola i ragazzini sulla legge cosiddetta anti-Maranza, vi prego non chiamatela così. Il Messaggero, quindi siamo al foglio di governo, benzina, rincari sulle vacanze, vertice Palazzo Chigi per riportare le tariffe sotto i 2 euro al litro, ipotesi accise mobili con un decreto inizio agosto, il nodo risorse, pieno in autostrade e voli, stangata in arrivo, quando mai non è una stangata. Allora, speculazione d'agosto, scrive il Messaggero, economia in balia di Donald, gas non siamo ai livelli del 2022, tra trading e realtà il prezzo esagerato, sono i tre articoli che compongono questo capitolo di speculazione. Poi la fotografia con Pirlo e Pep Guardiola, Pirlo CT azzurro dopo il no di Guardiola, anche qui c'è la foto per Matt Damon, Odissea, il mito ritrovato, ritrova vita, scusate, grazie al film. Andiamo a vedere i fogliacci della destra, il Giornale, di cui però voglio dire una cosa positiva, che la grafica del nuovo Giornale a me piace. Caro benzina, il piano del governo, legittima difesa, anche a sinistra c'è chi dice sì, favorevole uno su tre, questo dice Pasquale Napolitano, poi non so dove ha preso le notizie. L'anarchia, tutta falce portafogli, vi segnalo che va avanti la campagna contro Ilaria Salis per la questione che si deve chiarire dei licenziamenti dei suoi colleghi. L'anarchia tutta faccia portafogli è Tommaso Cerno che se la prende, ma anche la stanza Vittorio Feltri, subito si accoda la coerenza della Salis. Fakir, verifiche sulla cocaina nel suo sangue, ovviamente sparisce il sangue nei polmoni e invece appare magicamente solo la cocaina. Va bene, andiamo a Libero. Le verità nascoste, Fakir in ospedale per psicosi, poi lasciato libero. E vabbè, il rapinatore di Roggero doveva essere in cella. Queste sono le verità nascoste di Libero, che scrive che figura da Pirlo, il nuovo CT è un ripiego. Pessimo titolo anche questo del Libero, che ci abitua d'altronde a titoli Brutti. La strategia del governo sul caro benzina e Sallusti che suona la sirena delle sirene, suona il canto delle sirene per restare in tema di Itaca. I compagni della Salis licenziati perché ricchi, le foto del loro palazzo, andiamo alla verità. Ranucci, due punti, mafiosi, massioni in Rai. Cos'è successo? Che c'è un audio di cui la verità è in possesso. Sigfrido, che è Ranucci, ma per loro ormai è Sigfrido, si lascia andare con Valentina Pelliccia a pesanti considerazioni sull'emittente di Stato della quale vice direttore. Parla anche di servizi segreti deviati e loggie occulte, non risulta però che abbia denunciato il fatto. Titolo anche qui piuttosto risibile. L'autopsia su Fakir, cocaina, niente fratture, la verità va oltre veramente. La Gazzetta dello Sport, siamo al giornale Rosa. Nasce la nazionale di Maldini e Leonardo, l'Italia a Pirlo. Sarà il CT dopo il no di Guardiola, l'obiettivo del Mondiale 2030, contratto di 4 anni, Buffon si sfila e quindi non vuole far parte della banda, nel senso che dice che ha impegni familiari e stanco, e poi tante altre notizie che riguardano soprattutto direi automobilismo, calcio e direi ciclismo, sì, vabbè, diciamo sport abbastanza ben rappresentati dalla Gazzetta dello Sport. Oh, ce l'abbiamo fatta a vedere le prime pagine dei giornali, avete capito che ci sono dei temi ricorrenti, uno di questi è sicuramente quello della imputabilità dei minori. Io però vorrei cominciare da una cosa degli esteri e vado a raccontarvi il manifesto a pagina 10. Adesso il governo indiano ha paura degli scarafaggi e uno pensa, ah mannaggia, chissà cosa è successo in India, che invasione ci sarà di questi scarafaggi. In realtà è la Gen Z che viene chiamata così quando va a protestare. La crisi peggiore affrontata dall'esecutivo indù dal 2014 a oggi, Matteo Miavaldi che scrive, da una settimana il governo della destra indù, presieduto da Narendra Modi, sta affrontando la peggiore crisi degli ultimi 12 anni, cioè da quando nel 2014 ha inaugurato un'era di predominio assoluto nel favore popolare del paese più popoloso del mondo. Le cose sembrano essere cambiate drasticamente nelle ultime 72 ore, quando il movimento della Gen Z indiana, innescata dalle manifestazioni del Cockroach Janta Party, il partito popolare di scarafaggi, è riuscito in un'impresa che solo a 10 milioni di contadini nel 2021 era riuscita, due punti, costringere l'amministrazione Modi a trattare. All'epoca il tema del contendere era però circoscritto da riforme imposte, poi ritirate dal settore dell'agricoltura, mentre in quest'estate, dal 2026, ad assediare l'esecutiva sono state centinaia di migliaia di giovani della classe media, urbanizzati, figli e figlie di un privilegio che per anni li aveva isolati dalla repressione governativa e filo governativa, indirizzata a minoranze religiose, soprattutto quella musulmana, etniche e volendo anche ideologiche, considerando il blocco dei progressisti che ha osato criticare il progetto settario di New India, incoraggiato da Modi, pagandone conseguenze durissime, dalla morte in giù. Per intenderci, questa volta a fronteggiare il braccio violento della legge indiana è stata una generazione che ha saputo farsi scudo della propria naivete, immortalata in reel di Instagram che rimbalza nei quattro angoli della terra. La Gen Z urbana, al contrario, osa bloccare il centro di New Delhi per chiedere le dimissioni del ministro, ministro dell'educazione, scusate, il volto dell'inefficienza del sistema dell'istruzione pubblica nazionale, e quando viene caricata e sgomberata dalla polizia rilancia, chiamando a raccolta via social network una moltitudine che ormai straborda. A centinaia di migliaia ieri hanno marciato nelle principali città indiane per protestare contro la violenza delle forze dell'ordine nei confronti di un movimento che ha fatto di tutto e continua a farlo per rimanere pacifico. Finale. Saurav Das, portavoce degli scarafaggi, ieri ha chiarito che il movimento non arretra di un millimetro e continuerà la mobilitazione finché non otterrà le dimissioni del ministro dell'istruzione. Le proteste si fermeranno 24 ore per dare tempo al governo di far fuori il proprio ministro. In caso contrario, la mobilitazione continuerà. Nel frattempo il governo ha annunciato di tutto, 47 funzionari della National Testing Agency licenziati in tronco, aperte indagini per individuare e punire i poliziotti violenti, trasferito il vice ministro dell'istruzione, garantito l'esercimento di decine di milioni di rupie a ogni famiglia di studenti e studentesse morti suicidi a causa dei paper leak, ma l'ultimatum degli scarafaggi rimane. A questo punto però la testa del ministro potrebbe non essere più sufficiente, o meglio, lo sarebbe per gli scarafaggi, ma non è detto che lo sia per le centinaia di migliaia di giovani che sono in piazza da giorni e urlano slogan che vanno ben oltre le recriminazioni da buon governo. Vogliono un'altra testa, quella di Narendra Modi. India è in subbuglio, quindi, per questa vicenda che avete sentito Matteo Miavaldi ci ha raccontato nelle pagine del Manifesto. Andiamo invece a vedere qualcosa velocemente, c'è molta cronaca ma c'è anche molta paura, perché Netanyahu ha detto che manderà un'operazione massiccia in Cisgiordania. Prendiamo il Sole per fare una cosa un po' particolare, non per dire il Manifesto. Andiamo a pagina 8, una paginata dove ci sono delle foto e poi dilagano gli attacchi dei coloni e dell'esercito in Cisgiordania. Escalation di aggressioni, 4 palestinesi e 2 israeliani sono rimasti uccisi, ma ci sono diversi feriti gravi. L'IDF annuncia una maxi operazione antiterrorismo e blocca diverse città. Rosa Albareggio che scrive: esplode la violenza dei coloni dell'esercito israeliano in Cisgiordania, dove i militari hanno annunciato una vasta operazione antiterrorismo. In seguito all'attacco avvenuto ieri nel villaggio di Tel, sud-ovest di Nablus, 4 palestinesi e 2 israeliani sono rimasti uccisi. Secondo le testimonianze del sindaco della cittadina, di un leader locale di Fatah e dei media palestinesi, un gruppo numeroso di coloni avrebbe attaccato la zona orientale del villaggio tentando di fare irruzione in 2 case. I residenti sarebbero usciti per difendere le abitazioni, i coloni armati avrebbero aperto il fuoco contro i palestinesi. Ci sono delle immagini anche che stanno girando in rete. Ah, la mia voce sta andando via, e quindi se mi scusate, ecco qua, io apro questa bottiglietta d'acqua che ingollo velocemente per umettarmi l'ugola. Allora, cosa dice il World Food Program? Senza fondi, taglio degli aiuti a Gaza, e anche questa pessima notizia. Il programma alimentare delle Nazioni Unite assiste il 70% della popolazione, ma ci dice in questo articolo di fondo, sempre la stessa pagina, pagina 8 del Sole 24 Ore, che sarà costretto a effettuare ulteriori tagli agli aiuti a Gaza, dove assiste circa il 70%, come detto, della popolazione, se non verranno assicurati nuovi finanziamenti. Una notizia che aumenta le preoccupazioni per la popolazione nella striscia, che, come dichiarato giovedì dall'Integrated Food Security Phase Classification, per oltre 2/3 potrebbe trovarsi in condizione di insicurezza alimentare. 2/3, insicurezza alimentare acuta entro la fine dell'anno, perché le organizzazioni umanitarie stanno riducendo i flussi di aiuti per carenza di fondi. Le necessità rimangono gravi, ha scritto ieri sui social la commissaria dell'Unione Europea per la gestione delle crisi Aja Labib. 2 milioni di persone vivono infatti con un'alimentazione insufficiente, in condizioni di insicurezza igienica e sanitaria, esposti a malattie e condizioni atmosferiche estreme, in gran parte interamente dipendenti dai soccorsi umanitari. Le principali richieste di assistenza sanitaria riguardano malattie della pelle, patologie respiratorie, prestazioni ginecologiche, cure pediatriche, bisogni che riflettono le difficili condizioni di vita della popolazione civile della striscia. E beh, popolazione civile, per forza, direi che è un termine strano quello che viene usato in questo articolo. Allora, passiamo dalla Cisgiordania invece a un tema che riguarda la notizia su Abderrahim Fakir, e prendiamo qualche giornale. Avete visto, i titoli si differenziano, ovviamente c'è chi mette in prima come notizia preeminente il sangue nei polmoni, chi parla invece di questa traccia di cocaina che è apparsa nell'analisi ma che bisogna ancora capire bene che cosa vuol dire, e insomma ognuno la tira un po' dove vuole a seconda di quello che vuole rappresentare, soprattutto nei titoli. Ma andiamo a vedere Corriere Repubblica. Allora, il Corriere, dov'è il Corrierone? Allora, scusate, adesso litigo ancora un po' come mio solito. Eccoci qua. Il Corriere, a pagina 11, ci racconta questo. Fakir, i primi risultati, l'autopsia, sangue nei polmoni e schiacciamento. Questo è il titolo. Bologna, l'avvocato della famiglia, asfissia violenta da compressione. Il legale degli agenti invece dice nessun esubero di forza. c'è poi tutto il cotè politico della lite fra il sindaco di Bologna, difeso dagli altri sindaci, e il ministro degli interni Piantedosi. Lite Piantedosi Lepore, uno dice, ha sottovalutato i rischi della piazza, dice il ministro, e così non risolve nulla. I ministri e i poliziotti hanno avuto approccio delicato, questo è quello che dice Piantedosi, e nonostante il video sia ben visibile, il sindaco del capoluogo emiliano non ha lasciato correre. Attaccare me, attaccare i sindaci non risolverà alcun problema di ordine pubblico a Bologna come altrove. Le istituzioni che si attaccano a vicenda danno forza a chi si oppone ad esse, è il messaggio di Lepore a Piantedosi. Le istituzioni devono essere unite davanti alle tragedie e devono isolare i violenti. Prendo atto che non c'è la stessa volontà dal governo. Bologna ha vissuto il dramma della morte di un uomo, insiste il primo cittadino. Una morte tragica, dolorosa, soprattutto evitabile. Per questo la nostra città non smetterà mai di chiedere verità e giustizia, rivendica Lepore, ricordando al ministro che sugli striscioni di chi ha scatenato i disordini io e lui siamo stati messi sullo stesso piano, perché c'è chi mette le forze dell'ordine, i ministri, i sindaci, dalla parte di chi sbaglia a prescindere. Il primo cittadino ieri ha depositato in questura una denuncia querela per le minacce anche di morte ricevute in questi giorni di grande tensione, ci racconta il Corriere, mentre Repubblica, adesso ci arrivo, eccolo qua, a pagina 8, Repubblica ci dice, scusate, ecco, a pagina 8 dicevo, Repubblica, Fakir, prime verità sulla morte, asfissiato dal sangue nei polmoni, l'ipotesi della compressione. L'avvocato dei poliziotti dice nessuna frattura, quello della vittima, chiari segni di soffocamento traumatico, era in cura, atteso in un centro psichiatrico. Oh, questa storia del centro psichiatrico, lasciatemi uscire un attimo dai miei canoni, però a me dà particolarmente nell'occhio, nel senso che come ne parlano spesso i giornali, o alcuni giornali, ma comunque sia più in generale, direi, la questione del centro psichiatrico sembra un aggravante, e quindi inviterei tutti quelli che prendono degli psicofarmaci a sentirsi in colpa in questo momento, nel senso che non può essere che avvenga una cosa del genere. Chi va in un centro psichiatrico è qualcuno che ha bisogno di aiuto. Aveva sangue nei polmoni, Abderrahim Fakir, scrive Giuseppe Baldassarro, la sua agonia è durata 5 minuti e 30 secondi, poi affogato nel suo stesso liquido ematico. L'uomo morto domenica durante il fermo di due agenti del volante, ispirato per asfissia. Scusate un attimo, perché mi è venuta una crisi di tosse e la devo sedare. Eccomi. Allora, andiamo a vedere l'ipotesi. Già affiorata con l'attacco eseguita sul corpo del 42enne giovedì sera, è stata confermata dall'autopsia eseguita dal pool di periti della procura della tarda mattinata di ieri. Bisognerà attendere 90 giorni per il deposito della relazione, che terrà conto di alcuni altri fattori, soprattutto gli esami di laboratorio. Tuttavia, i primi risultati vengono interpretati dai legali in maniera diversa. A Fabio Anselmo, che è l'avvocato della famiglia, dice: i risultati parlano chiaro, asfissia posturale traumatica violenta con segni di infiltrazione emorragica sul dorso, polmoni pieni di sangue. Questo per il legale è sufficiente. Fakir è morto a causa delle manovre eseguiti dai poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio. E ovviamente invece l'altro legale dice no, nessuna frattura, e anzi mette sotto la lente, diciamo, le operazioni di rianimazione che hanno fatto poi cercando di far tornare in vita Abderrahim Fakir, che ormai era morto. Andiamo a vedere questo interessante questa interessante analisi e riflessione che fa Goffredo Buccini sul Corriere, di cui vi parlavo prima. Niente, oggi va così, portate pazienza. Senza visione, il titolo dice tutto, e ci parla di questa frase di Rocard che vi citavo prima, cioè del fatto che i politici sono così presi dalla loro vita e dal loro elettoralismo spinto da non avere più tempo per leggere. Leggere, diceva Rocard, è la chiave della riflessione. Quindi non stanno più inventando nulla, scrive Buccini. Disse il vecchio leader riformista francese: sentiamo che le elezioni arriveranno senza un progetto sociale. Prendersi qualche momento, scrive Buccini, meditare prima di balzare sulla giostra le dichiarazioni usa e getta. Il consiglio, quasi un testamento politico, era questo, inascoltato ma quanto mai opportuno. Il vuoto di visione, l'eccesso di visibilità, ovvero il presentismo, l'urgenza di stare sulla notizia e commentarla senza nemmeno capirla. Questa miscela tossica generata dalla rivoluzione digitale stava entrando allora e sarebbe entrata con sempre più prepotenza sulla scena, valicando, talvolta creando le varie tribù social. Il tribalismo è il terzo spigolo di un triangolo che ha racchiuso la nostra sfera pubblica in un paradosso, rendendola illimitata. Andiamo a pagina 30 a vedere come conclude questo suo ragionamento Buccini, che descrive molto della nostra fase, ahimè, di cronaca politica. Eccoci qua, dalla democrazia divorata dal presente. Questo è il titolo che viene dato all'interno, in realtà senza visione era più forte in prima pagina. Allora siamo a pagina 30 del Corriere. La faglia che sta risucchiando le opinioni pubbliche attraversa il pianeta, almeno il suo versante occidentale, dove esse, per manipolate che siano, hanno ancora rilevanza. Per dire, Elon Musk, il tecno oligarca che ha condannato sul suo social X i giudici che hanno condannato Roggero, impiegò il battito di un post per soffiare sul fuoco dei disordini anti-islamici nell'agosto 2024 in Inghilterra, evocando l'inevitabilità della guerra civile, diffamando l'allora premier Keir Starmer. Ancora, buoni di qua, cattivi di là, un buco in mezzo, un epifenomeno clamoroso del presentismo tribale, è Donald Trump. Nella corsa del primo mandato si trasformò nel più grande troll del mondo, cogliendo il bisogno di semplificazione in America stufa del wokismo e persuasa che ogni complessità nascondesse una fregatura. Semplificò il messaggio nelle 140 battute di un tweet, prendeva di mira migranti, giornalisti disabili, donne isteriche, mestruate, rivali maschi dal pene piccolo. Era volgare, osceno, ma appariva liberatorio. Funzionò. Il tribalismo, scrive Buccini, e il presentismo sono le basi su cui è stato edificato il decennio populista inaugurato dalla Brexit, dalla prima elezione di Trump. Il presentismo è, appunto, secondo Marc Lazar e Ilvo Diamanti, il regime di storicità del populista. Per i populisti non esistono problemi complicati, ma solo soluzioni facili da attuare e da spiegare alla tribù di riferimento, qui e ora, annullando qualsiasi scansione intermedia dell'arte della politica, che comporterebbe lo studio della questione, la successiva riflessione e la finale deliberazione. Da una parte, come si vede, c'è la ragione, dall'altra le passioni. Cosa sia più facile stimolare, soprattutto in tempi di vacche magre e di scarso welfare, ce lo racconta la svolta sovranista e populista sempre più visibile in Europa e in America. Forse non l'ultima svolta, forse non la più pericolosa. Qualcosa di nuovo, verrebbe da dire, davvero di alieno. Sembra crescere fra cittadini ormai addomesticati dai richiami tribali o anestetizzati dall'impossibilità di incidere su decisioni impattanti nelle loro vite. Cinzia Asciutto spiega su Micromega come le oligarchie digitali, Musk, ma anche Peter Thiel e altri capitani avventurosi della Silicon Valley, stiano non solo condizionando, ma colonizzando dall'interno lo Stato, secondo una visione che, in nome della prevalenza della tecnica, nega il bilanciamento democratico dei poteri e la natura stessa della democrazia liberale. La trasformazione che si intravede è transumana e dunque ostile all'umanità, all'umana dignità, abbastanza da avere attirato l'attenzione di Leone XIV nella sua potentissima e enciclica. Si chiude, e la chiusura degli articoli spesso diventa buona bonina, ma, ci dice Buccini, non è detto che tutto sia perduto e che l'esito di questo decennio sciagurato sia una caduta nel buio preilluminista, ma per liberare i cittadini dalle bolle e dalle balle occorre cominciare a restaurare con essi un rapporto di fiducia, ripristinare un'ipotesi di destino condiviso. Rocard sosteneva nel famoso discorso del pianerottolo che per salvare una banlieue bisognasse iniziare riparando le cassette delle lettere. Può sembrare minimalismo, forse è sano riformismo. Interessante questa riflessione di Goffredo Buccini. Ho poco tempo, andiamo veloci. C'è il sondaggio del Corriere di Pagnoncelli a pagina 15, e ve lo lascio guardare tranquillamente se volete, ma per darvi giusto due dritte, ci sono dei grafici che ci dicono quali sono le ipotesi di governo: centrodestra con futuro nazionale al 47,9, centrodestra senza futuro nazionale al 48, i giallorossi PD 5S e AVS al 49, campo progressista PD Movimento 5 Stelle AVS più Europa più IV 44 e 6. Insomma, i numeri sono chiari, le strategie le vedremo come si svolgeranno. C'è da segnalarvi sempre sul Corriere, già che siamo qua, a pagina 5 dell'inserto Milano, una battaglia direi che ci aspetta per noi milanesi sicuramente, che è quella dei data center. Qui sono tutti contenti, ovviamente sui giornali dove si parla di dati economici e di finanza, infrastrutture e spazi, perché la Lombardia è il distretto ideale, decreto asset, Equinix accelera su 7 data center. Però bisogna anche ricordare, e lo ricorda anche l'articolo di Velia Alvic, che dove entra energia esce calore a causa dei lavori ininterrotti dei server per evitare problemi tecnici, fondamentale raffreddare i chip. E poi da qui dicono che ci sono soluzioni per utilizzare quel calore, ma insomma l'acqua serve, che così devono prelevare risorse idriche dal territorio per riportare i server a temperature più basse, riscaldando però l'acqua impiegata. E se è vero che già si parla di progetti di teleriscaldamento usando proprio il calore dei siti di data center, inizio luglio è stato annunciato un accordo con questo obiettivo, con A2A e via dicendo. Oh, la cosa che mi ha colpito di questi articoli su data center, ce n'è in alcuni giornali, sul Sole 24 Ore per esempio, in altri, nelle pagine magari economiche, è che c'è tanta felicità perché è un nuovo asset dove ci si può investire, si fanno i miliardi, nessuno si chiede ovviamente cosa ne pensi la popolazione, di dove vengono calati dall'alto 7 data center, altri 4 andranno in Piemonte, quindi in realtà vediamo anche cosa succede da quelle parti, ne parla anche la stampa. L'India ve l'ho letta, Fakir ve l'ho letto, mi rimane di citarvi Crosetto, che a Repubblica pagina 3, lo so, è inglorioso terminare questa rassegna stampa con Crosetto, ma fatevene una ragione. Le navi italiane restano nel Mar Rosso, presto nuove armi a Kiev, questo è il titolo. Come sapete, le interviste partono con i buoni propositi e finiscono invece sulla politica nazionale, sempre, è inevitabile, proprio siamo malati. In Italia non si riesce a rimanere sul punto e quindi anche qui Francesco Bei va a dire che c'è qualcuno che ignora il pericolo russo, e lui dice non solo, come si fa a non giudicare la Russia, dice Crosetto, una minaccia dopo quello che abbiamo visto negli ultimi 4 anni, è chiaro come la Russia consideri il diritto internazionale e come pensa di proiettare la sua presenza nel mondo. Noi lo facciamo portando pace e aiuti umanitari, informazioni forti, qualcun altro scavalcando i confini con i carri armati, occupando territori, come si fa a non vederlo? Ecco, a me questa risposta, scusate, ma se cambiamo il soggetto e mettiamo altri paesi, per esempio Stelle Strisce o per esempio Stella di Davide, direi che Crosetto potrebbe dire più o meno le stesse cose. Non ho niente di divertente da mettervi sul finale, non abbiamo parlato dei minori imputabili perché ne parliamo dopo, già che parliamo di carceri anche con il magistrato che ci sta aspettando. Adesso mando la pubblicità e quindi dopo apriamo la seconda pagina di Itaca.